Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta le storie di chi al Sud Italia sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali. Start Me Up può contare sul supporto tecnico di Kidra.com, servizi web per il tuo business, e su chi mensilmente sostiene questo podcast attraverso Patreon. Il bello dei processi innovativi è che, anche se nascono a migliaia di chilometri di distanza, quando si innestano, prendono inevitabilmente le caratteristiche del luogo in cui si stabiliscono. E questo crea degli ibridi che a me affascinano sempre. È successo anche a questo podcast, che indaga per come può il modo in cui il modello di Startup Studio o Venture Builder si è innestato in Sardegna. Si parla perciò di creazione di impresa, ma inevitabilmente il discorso poi vira verso il valore che tutto l'ecosistema italiano dell'innovazione potrebbe trarre da un rapporto più sano con il fallimento. E poi tocchiamo forse il tema dei temi, cioè la relazione complicatissima che c'è fra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro. Lo so, lo vedo che stai alzando gli occhi come a dire oddio, basta. Ma posso assicurarti che ne vale la pena ascoltare questo podcast. Sarà perché l'ospite di questa puntata ha alle spalle progetti visionari e di successo. Sarà perché, partendo da concetti astratti, lui arriva sempre a qualcosa di concreto. Sarà perché forse lo fa citando Gramsci anche. Insomma, è la bellezza dell'ibrido, come ti dicevo. E una cosa così non la puoi spiegare. Puoi solo lasciarti affascinare.
Ciao a tutti, sono Nicola Pirina, sono amministratore delegato di Kizanos.
Sulla carta Kizanos è uno startup studio o venture builder, ma Nicola, quando glielo chiedo, definisce questa azienda in un altro modo.
È un'azienda che fa aziende. Il tema è che hai una fabbrica che fa bulloni, una fabbrica che fa televisioni, hai una fabbrica che fa telefonini 5G, hai una fabbrica che fa treni, noi facciamo aziende. La differenza del nostro modello rispetto agli altri, non ne sono censiti tantissimi in giro per il mondo, sono poco meno di 300, abbiamo due cose in più e due cose in meno, ma ovviamente ci stiamo lavorando per la nostra seconda vita.
Il lavoro di Kizanos parte spesso dal centro di ricerca interno all'azienda.
Quindi prima di tutto noi sviluppiamo la nostra ricerca, quando siamo pronti si fa uno spin-off da Kizanos, si crea un SRL, a sua volta startup innovativa, come veicolo soggetto di investimento, e il prodotto cammina con le sue gambe, con il suo team. Ne abbiamo fatto 5. Quest'anno va in produzione il primo, che è BeFlows.
Kizanos offre anche servizi di consulenza per piccole e medie imprese.
Qual è la logica? È che i nostri spin-off hanno la pretesa di essere sistemici. Le startup degli altri, essendo noi forti di metodo, non verticali su un tema specifico, assistiamo tecnologie di diverso genere e tipo, le piccole e medie imprese sono tutte molto digiune di tecnologia, tutte molto bisognose di innovazione di prodotto e di processo, quindi abbiamo provato a costruire, e diciamo anche con una buona soddisfazione riusciti, un piccolo sistema, se vuoi, di economia circolare endogeno ed esogeno, dove tutti riescono ad essere utili a tutti, no? Per intenderci.
Kizanos lavora inoltre anche con le amministrazioni pubbliche, soprattutto quando si parla di rinnovo delle policy. E infine c'è tutto il filone della responsabilità sociale di impresa.
Che per noi non è lasciata il caso, non è un frattale, direbbe il grande professor Bonaccorsi, ma è attività programmata ovviamente a favore delle scuole, a favore delle università, a favore dei territori svantaggiati. Continuo ad essere fermamente convinto che chi più ha avuto più deve dare, soprattutto noi sudisti che siamo il fiero frutto della pubblica istruzione, no?
Nicola mi racconta che Kizanos in questi anni, nonostante tutto, è cresciuto e, dovendo fare un paragone con i propri competitor, ammette:
vedo che i nostri colleghi che funzionano meglio, che è una cosa che non c'è stata possibile perché siamo noi i nostri primi investitori, hanno tutti un fondo di investimento interno. Per avere più puntualità nella go to market di determinate tecnologie, perché delle volte i rapporti con la banca sono lenti, delle volte l'evasione delle pratiche nel caso in cui serva della finanza pubblica agevolata, anche con il sostegno della blasonata agenzia nazionale, delle volte difficile, sia per ragioni di calendario, se vuoi, sia per ragioni di gusti personali, far rientrare quel determinato prodotto nel deal flow, di qualche venture capital, italiano. Ho visto che, dicevo, tra i nostri colleghi in giro per il mondo, quelli che funzionano meglio sono quelli che hanno il fondo di investimento interno. Anzi, se qualcuno che sta ascoltando e gli piace il modello, noi siamo pronti a, come dire, ad aprire il nostro deal flow per vedere in che cosa investirebbero, perché attualmente tra le totalmente controllate, le partecipate, le cose che seguiamo per gli altri, abbiamo effettivamente una buona quantità di prodotti che spazia da un mandorlificio industriale molto tecnologico per arrivare alla Netflix delle lingue minoritarie, passando per piattaforma per la composizione di musica per immagine, alla logistica di ultimo miglio e non so a dire legal tech, fintech, ne abbiamo obiettivamente di tutti i colori.
La mancanza di questo asset, per parlare in termini aziendali, pone Kizanos, almeno al momento, a un livello inferiore rispetto alla concorrenza. È il prezzo da pagare per soddisfare un bisogno ben preciso.
Ripeto, quelli che funzionano meglio sono partiti a differenza nostra già col fondo. E quindi hanno, se vuoi, un collegio di seniority e una capacità di attrazione delle competenze per i team molto più efficace, molto più rapida. Quindi i minus che ti ho raccontato nostri effettivamente sono dei minus. Paghiamo il prezzo di voler restare in Italia, paghiamo il prezzo di voler restare in Sardegna, quindi se vuoi una maggiore lentezza nel raggiungimento di determinate masse critiche.
Mentre parliamo, però, Nicola pensa a un'altra caratteristica che differenzia Kizanos da altri startup studio.
Forse, a differenza di alcuni, l'altra differenza è che noi non facciamo copycat.
Lo sviluppo di Copycat è una di quelle attività che caratterizza lo startup studio, o almeno questo è quello che pensavo. In realtà, andandomi a informare, ho scoperto che esistono diversi tipi di startup studio e non tutti fanno Copycat.
C'è chi lo fa e che lo fa in maniera egregia. Ed è anche una cosa molto intelligente se ci pensi, perché spesse volte sono realmente idee buone. Una startup che non riesce, ci sono mille motivi per cui non riuscire. Non era forse il momento giustissimo, non era forse giustissimo il team, non era forse giusto l'investitore. Ci sono sempre tante ragioni per cui può non andare bene un'iniziativa, ma non vuol dire che l'idea o la tecnologia non fossero buone. Se messe in un diverso contesto temporale, se messe in un diverso contesto di risorse umane. E poi la copycat si giova anche delle grandi competenze di chi non ci è riuscito, che invece è una cosa che ancora in Italia manca. Tu sai bene che ti puoi fare il miglior liceo, ti puoi fare la migliore università, ti puoi fare il master strafigo, ti puoi fare il dottorato super wow ed essere una perfetta sega nel mercato. O puoi essere una persona che si è diplomata, magari che si è laureata, magari si è fatta anche un dottorato, che però ci ha provato per 5 o 7 anni a fare impresa, a resistere con le unghie e con i denti. E quel percorso di 5-7 anni provando a fare impresa gli ha insegnato un'enorme quantità di questioni. Magari anche che non è la persona giusta per essere il leader di un'iniziativa, ma magari diventa un ottimo componente di team dal 2022 in poi.
Il discorso sul fallimento porta Nicola a parlare di quello che lui chiama il mercato delle risorse umane e delle start-up che non hanno funzionato.
Se non si demoralizzassero i ragazzi, poi dico ragazzi più o meno giovani, no? Che non ce l'hanno fatta andando subito a cercare un posto in un ministero o in un assessorato regionale, e in realtà si rimettessero a disposizione come professionisti, come manager, come no, componenti di team per chi ancora vuole andare avanti nell'industria dell'innovazione, sarebbe una cosa molto, molto importante.
Quindi anche chi non ce l'ha fatta può mettere le proprie competenze al servizio degli altri, ma non come mentor.
Ed è uno dei grandi difetti dell'industria dell'innovazione italiana. Chi ce l'ha fatta? Pochi. E chi non ce l'ha fatta? Tutti a pontificare, tutti a parlare, tutti a dispensare perle di saggezza, no? Come diceva De André, dare consigli quando non si può più dare il cattivo esempio. Uno che ha lavorato 5-7 anni in un'azienda che non c'è riuscita, ha comunque imparato una buona quantità di cose. Se si fa match con un nuovo team e su una nuova idea, è un validissimo componente di team, non un mentor.
E già che ci siamo, Nicola precisa cosa è per lui un mentor.
Io a tutt'oggi, tutte le settimane, ho appena compiuto 47 anni, tutte le settimane vado a fare ambulatorio dai miei mentor. Ma i miei mentor sono il professor Silvano Tagliagambe, filosofo della scienza, il mio mentore è il professor Andrea Bonacorsi, uno dei migliori economisti che ci sono in giro per il mondo. Ma i mentor devono essere mentor propriamente detti. Nella retorica dell'industria dell'innovazione si è ingenerata questa roba per cui appunto non si sa che titolo, ci sono i mentor, ci sono i guru. Essere mentor è sempre legato ad una persona per un oggetto economico in ragione di uno scenario e di un obiettivo. Perché è fonte di ispirazione, perché è lì che continui la ricerca, perché è lì che continui gli approfondimenti. Non ci sono, non, sono testimonial.
Se il fondo di capitale interno è una delle priorità della prossima vita di Kitsanos, c'è un altro aspetto che Nicola mi dice essere centrale per questa azienda e su cui tutto il team ha già iniziato a investire.
E lavorare di più con le università e con le scuole perché mancano persone. L'Italia continua a essere quel paese dove ci sono più soldi che idee, però anche nei posti come può essere Cagliari, ad esempio, che sai che è un centro di competenza abbastanza evoluto, dove anche ci sono le idee, poi paradossalmente non ci sono abbastanza persone, abbastanza competenze tecniche, no, per riempire i team.
Questa affermazione mi permette di affrontare un altro grande tema, che è quello del rapporto fra scuola e impresa, dove con scuola intendo ovviamente la formazione sia secondaria che l'università. Ne parliamo, lo ricordo, a poche settimane dalle proteste degli studenti che sono scesi in piazza, fra le altre cose, anche per dire no all'alternanza scuola-lavoro.
Ma allora, anche qua, come dire, nano sulle spalle dei giganti, uno dei postulati di Nino per gli amici, la Gramsci, istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza, rimane drammaticamente attuale. Così come, lui diceva, odio gli indifferenti perché non si può non essere partigiani. Bisogna credere nelle cose. Parto da qua per rispondere. Perché parto da qua? La società un po' è cambiata, molto è cambiata, no? Rispetto a quando abbiamo fatto la scuola noi, ma non è cambiata la scuola. Anche se ci sono professori cioè vispi, o anche se ci sono presidi rampanti, rapporti territoriali che consentono alla scuola di avere una visione più ampia, la scuola è rimasta, diciamo, un po' datata. Ciononostante, la scuola italiana rimane una delle più grandi fabbriche di talenti del mondo, perché tu sai perfettamente che prendi un sardo in giro per il mondo sarà il migliore, prendi un siciliano a Singapore sarà il migliore. E non è vero che tutti escono dall'istruzione privata, la stragrande maggioranza escono dall'istruzione pubblica. Quindi il primo punto di riflessione è questo. Certo, c'è una scuola datata, ma abbiamo comunque una scuola pubblica, delle università pubbliche che generano delle ottime persone con delle ottime competenze. Sono sempre bastevoli, sono immediatamente spendibili o sono immediatamente fruibili da parte delle imprese? No. E in questo serve maggior dialogo tra il mondo della scuola e dell'università e dell'impresa, ma soprattutto direttamente tra i ragazzi e l'impresa. Perché è vero che i ragazzi devono imparare a sfruttare meglio quello che imparano a scuola e quello che imparano all'università. Perché sai perfettamente che quando sei a scuola ti sembra tutto solo una rottura di coglioni. Quando stai facendo l'università ti sembra solo tutta una rottura di coglioni fino a che non dai l'esame. In realtà stai costruendo la persona che diventerai, ma stai anche costruendo il lavoratore che sarai. Perché che uno abbia indole per diventare imprenditore, o che abbia l'indole per essere un libero professionista, o che abbia l'indole semplicemente per essere un componente di uno staff, di un team, un componente di un gruppo di lavoro, quindi un lavoratore dipendente, sta costruendo anche se stesso al lavoratore, e questo è un ambiente trascurato dalle scuole e dall'università, ma è trascurato anche dai ragazzi, che sono i diretti interessati, però, perché saranno loro ad essere gli attori economici del loro domani. Quindi intanto in questo serve, da parte dei ragazzi, al netto dei difetti del sistema, serve interpretare meglio quello che si fa a scuola, interpretare meglio quello che si fa all'università, e farla, questa migliore interpretazione, alla luce dei lavoratori che saranno.
E poi aggiunge:
quando i ragazzi vogliono lamentarsi è giusto che si lamentino. Ogni lamentela, ogni protesta deve essere ben ragionata, ben pensata e ben comunicata, se no viene sempre strumentalizzata e si ottengono solo effetti negativi. Primo messaggio. Secondo messaggio: serve o non serve l'alternanza scuola-lavoro? Nella stragrande maggioranza dei casi, per come è fatta, mi pare di capire di no. Può essere, e non chiamiamo l'alternanza scuola-lavoro, ci può essere un periodo di coesistenza anche per orientarsi meglio al mercato, di coesistenza tra le scuole e le imprese, certo, tra le università e le imprese, certo. Questo deve essere un intralcio al completamento del percorso di studio, al passaggio da un corso di studi all'altro, assolutamente no, perché è e rimane scelta del ragazzo se e quando essere studente, se e quando essere lavoratore. Che i ragazzi non devono continuare a prendere i corsi universitari come l'unica politica socioassistenziale che c'è in Italia, no, non c'è lavoro, se fosse da vitare bulloni andrei a vitare bulloni, siccome non c'è la fabbrica me ne rimango a fare scienze politiche piuttosto che giurisprudenza, piuttosto che un'altra facoltà, poi si rivedrà, poi vado fuori corso, poi arrivo a 27-28 anni. Ecco, questo no, il problema non è l'alternanza scuola-lavoro, il problema non è lo strumento, anzi che facessero sentire sempre di più la loro voce i ragazzi. Perché solo alla generazione che precede la mia e la tua si pensa che i ragazzi a scuola siano spenti. Non è vero per niente. In questo momento in Italia la vera eruzione non ce l'hai né tu né i napoletani. C'è un problema di eruzione sociale tra un po' se si continua a interpretare così le nuove generazioni.
Oltre al rapporto con il mondo dell'istruzione, c'è anche un altro aspetto che caratterizza il lavoro di una startup studio come Kizanos.
Tutta l'Italia, non solo il sud delle isole, rimane un posto in cui se in un paese chiudi un'impresa, chiudi il paese. Viceversa, se in un paese apri un'impresa, stai riaprendo un paese, stai ridando respiro al territorio. Quindi non necessariamente nella nostra vocazione c'è da inseguire la startup con tutti i requisiti scalabile, ma arriva uno che vuole fare una roba, un liquorificio, però glielo portiamo a industria 4.0 e gli monti bene un e-commerce di nuova generazione, fai bene la user experience o la journey experience delle persone, va bene anche quel liquorificio fatto in quel paese che magari si fa i suoi 3 milioni di fatturato alla fine della fiera, va benissimo, se da lavoro a 7 persone va benissimo, comunque abbiamo vinto.
Questa risposta mi porta a un altro grande tema che ho affrontato con Nicola, e cioè l'impatto sociale di impresa.
Cosa c'è di male nel profitto? Cosa c'è di negativo nel profitto? Faccio impresa perché devo fare soldi, devo pagare stipendi, perché devo viaggiare, devo... Che male c'è se un libero professionista fa un profitto? In tutti i casi, da Chizzano in su, con gli esempi, diciamo, delle professioni più nobili della mia, c'è in tutti un impatto sociale. Impatti o no socialmente, se assumi 10 persone, 100 persone, 1000 persone, è un impatto determinante per la società. Ogni relazione sociale impatta sulla società, è sociologia di base, è antropologia di base. Quindi può un soggetto, che sia economico, che sia personale, nel relazionarsi col prossimo, ha un impatto sulla società. Ora, c'è chi, impattando sulla società, inquina e non bonifica. Quelli li condanno. Ma chi fa profitto in maniera leale, per inciso in Italia, dove bisogna essere cintura nera per fare impresa, che rimane la peggior legislazione giuslavoristica, tributaria e fiscale del mondo, però chi lo fa in maniera leale, fa profitto e impatta sulla società, sia da un punto di vista diretto, clienti, che è indiretto, i dipendenti o le donazioni che deciderà di fare. Cioè esistono ancora anche delle persone per bene, vive Dio, no?
In chiusura torniamo a parlare di Kizanos. Sul sito c'è scritto che questa azienda rappresenta il luogo di arrivo del percorso di ciascuno dei co-founder.
A farci incontrare è stata la traiettoria per il futuro. Il motivo fondante del perché i quattro founder di Kizanos hanno fatto Kizanos e si mettono insieme perché definitivamente nelle loro precedenti esperienze personali, alcune delle quali sono state comuni, era continuare a non lavorare neanche un giorno. Nella misura in cui riesci a sposare bene le tue competenze con la tua vocazione personale e con la vocazione del territorio che riesci a vivere, non lavorerai un giorno in vita tua, perché sarà un piacere fare ogni singolo progetto, perché sarà un piacere fare ogni singola riunione, perché sarà un piacere anche quella dannata scadenza per depositare quella domanda. Questo unito alla scelta di vita a lungo termine, che è quella di restituire i territori, che è valida per tutti. Io lo so che il mondo non lo cambiamo, non sono come dire, anche se ho adorato il professor Keating e rimane L'attimo fuggente il mio film preferito, lo so che il mondo non riuscirò a cambiarlo, perché non si può cambiare la testa di 7 miliardi di persone in maniera contemporanea. Non cambi gli equilibri del turbocapitalismo finanziarizzato, anche se vorrei tanto. Ma se riesco a crescere delle buone famiglie, oltre quella a Chizzano, se riesco a crescere dei figli sani, finirò che ne ho fatto 37, non lo so, magari ci risentiamo quando vado in pensione, e avrò fatto 37 aziende che hanno tenuto in vita 37 paesi, avrò fatto il mio pezzo insieme ai miei soci.
Chizzanos in lingua sarda è un aggettivo e descrive le persone che si svegliano presto. Si riferisce a un proverbio che recita:
Non esti pesai chizzi, ma incertai sora. Che in lingua sarda vuol dire l'importante non è svegliarsi presto, ma indovinare l'ora. Però io rispondevo a mia nonna, se uno non si alza presto, allora non potrà mai indovinarla, no?
pensavo quindi di aver trovato il proverbio che potesse sintetizzare l'esperienza di Nicola. E invece.
No, non associerei questo. Non associerei questo perché è il divertissement da cui è nata la scelta del nome, ma non è caratterizzante l'attività. No, questo te lo dico alla prossima puntata. È una domanda bellissima,
Eh no,
Fabio.
è come una domanda bellissima, ho bisogno della risposta.
Non sono così, mi ci vorrebbe il super esperto e il nostro capo della comunicazione per queste cose.
No, però in
Bravissimo.
realtà anche della tua esperienza personale, insomma, quindi non per forza dell'azienda. Ti posso concedere, se vuoi, però me la devi inviare fra un paio di giorni tramite messaggio vocale.
Va bene, ci rifletto. Mi confronto con i ragazzi che sono drammaticamente più bravi di me.
E così, dopo qualche giorno.
Caro Fabio, che domanda difficile che mi fai. Forse ti direi su mundu estundu e chi non ischi navigare fala da fundu. Vuol dire che, grosso modo, che il mondo è tondo e chi non sa navigare cala a fondo. Un abbraccio e saluti a tutti.
Nicola Pirina di Kizanos. Ho trascritto questo podcast utilizzando transcribe.refactoring.com. Trovi il link al testo nella descrizione di questo podcast e nel caso volessi approfondire e saperne di più su Kizanos, sempre nella descrizione del podcast ci sono tutti i riferimenti. Basta andare su radiostarmiup.it. StarmiUp si ascolta in podcast attraverso la tua piattaforma preferita. Ma StarmiUp non è solo un podcast, è anche un blog che ti consiglia libri da leggere, ti suggerisce tecniche o strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano e in generale tiene un occhio aperto su quello che succede al Sud Italia dal punto di vista dell'innovazione. Tutto ciò è gratis da ascoltare e leggere, ma non da produrre. Al momento StarmiUp si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto senti all'interno del podcast e alle donazioni spontanee di chi vuole che le storie di un Sud Italia che innova continuino ad essere raccontate. Se ritieni di valore ciò che hai appena ascoltato, fai la tua donazione oggi stesso. Oltre alla mia più profonda gratitudine, mi aiuterai a produrre altri contenuti che ruotano sempre intorno al binomio Sud Italia e innovazione. Grazie per aver ascoltato questo podcast fino a qui. Lascio la parola a Cristina, che ti consiglia come supportare in modo gratuito StarmiUp. E grazie in anticipo per quello che farai. Noi ci sentiamo fra circa 2 settimane con una nuova storia di chi sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali, ovviamente al Sud Italia. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. StartMeUp può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.